ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12:01, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Ricordiamo naturalmente il conto corrente postale della radio 6180 4001 e il telefono 06 49 1750.
Ciminiere non fermarsi mai.
Allora, alle 12.08 siamo riusciti a metterci in collegamento con la prima corrispondenza di oggi, e oggi affronteremo argomento Fiat. Insomma, ne facciamo due di corrispondenze. Intanto iniziamo con la prima, con un operaio della Fiat di Melfi, insomma voce insomma già sentita più volte da questa radio. Ciao Dino.
Buongiorno Dario, buongiorno.
Allora, insomma, con te io farei più che altro una riflessione, visto che appunto ancora non c'è una vertenza in corso negli stabilimenti Fiat, appunto una riflessione su questo e anche su quello che sta, insomma, su quello che è la vostra opinione rispetto alle ultime vicende che hanno interessato le dichiarazioni di Marchionne, insomma. Intanto queste, ecco, come hanno preso, insomma, gli operai la dichiarazione, insomma, di Marchionne, per cui dopo, insomma, i vari referendum, dopo un accordo aziendale, dopo l'uscita dal contratto nazionale metalmeccanici, dopo l'uscita da Confindustria, dopo la firma separata dei CISL UIL sul contratto, appunto, eccetera, il fatto che Marchionne dica va bene, quei 20 miliardi che avevo promesso su tutte queste queste cose, insomma, che avete fatto, adesso non ve li do più.
Ma guarda Dario, la platea dei lavoratori, anche in quelle giornate, quelle in cui furono portate alla ribalta della cronaca nazionale per i referendum che si svolgevano a Pomigliano, a Mirafiori, i lavoratori che stanno dentro la fabbrica, molti di loro, diversamente da, diciamo, dai cronisti dell'ultima ora, conoscono anche la condizione all'interno della fabbrica, e da dentro si può vedere anche meglio l'orientamento dell'azienda. Diciamo che già da quelle ore non erano in molti a credere a quelle promesse, però sai, quando ti trovi in una condizione in cui di impotenza, diciamo, quasi da parte loro, con un quesito referendario che ti chiede di accettare quello o altrimenti te ne vai a casa, una gran parte di platea, quasi tutta per intera, eccezione fatta per la FIOM, dei sindacalisti che vanno in giro a sostenere che l'accordo, andavano in giro a sostenere che l'accordo era positivo, che avrebbe risolto i problemi, è ovvio che un minimo di indecisione nei lavoratori lo aveva generato tutto questo. Però, per la verità, molti di loro già sapevano come dire, che si poteva rivelare una bufala, perché per l'appunto loro vedono la condizione anche all'interno della fabbrica. Oggi, alla luce di quanto sta accadendo, non è altro che per molti di loro una conferma. È ovvio però che adesso, come dire, scatta un'altra situazione, cioè che è quella della paura dei lavoratori, perché c'è da dire che nel frattempo, nei 2 anni che sono intercorsi dai quesiti referendari ad arrivare ad oggi, tutte le interlocuzioni provate con Fiat, da quelle sindacali a quelle politiche istituzionali, non hanno praticamente modificato nulla. Bufala era e bufala viene confermata, fino al punto che lui dice appunto che quel piano non esiste più, che era un piano di intendi, quando addirittura si impose alla gente di votare su quella questione. È ovvio che a questo punto, non vedendo modificare nulla, aumenta la paura, perché sembra per loro che qui nessuno possa intervenire, nessuno possa fare nulla. Tra l'altro faccio notare che mentre Marchionne ha dichiarato che quell'accordo e quel progetto non c'è più, nei suoi stabilimenti, nelle sue fabbriche, vige invece un nuovo contratto separato, senza che si è fatto votare ai lavoratori quel nuovo contratto, perché poi alla fine fecero l'accordo soltanto a Pomigliano e a Mirafiori, però gli altri stabilimenti non si sono mai potuti esprimere, e quelle regole che invece erano parte integrante di quell'accordo, di questo famoso progetto Fabbrica Italia, quelle regole che erano a vantaggio delle aziende, lui le ha già incassate e le sta quotidianamente incassando. Invece quello che doveva arrivare per la prospettiva del paese e dei lavoratori non c'è, francamente non c'è, anzi apertamente ha detto che non ci saranno più.
Senti, tu ti sei fatta un'idea, ti sei fatto un'idea insomma su quello che succede, no? Insomma, era chiaro da tempo che la Fiat volesse andare via, insomma, dall'Italia, da quando proprio è arrivato Marchionne, insomma, no? Marchionne è vero, insomma, la Fiat a quel tempo stava già in fallimento tecnico, però diciamo che il piano reale di salvataggio della Fiat è stato quello di portare all'estero la produzione, arrivando al punto che ormai leggevo il 70% dei dipendenti e la maggioranza degli stabilimenti, perché in Italia ce n'è soltanto 4, insomma, di assemblaggio Fiat, stanno tutti all'estero. Insomma, il punto di non ritorno era quello dell'acquisizione Chrysler, quando Marchionne portò lì, insomma, sta lì ormai la maggior parte della progettazione della Fiat. Ecco, ti sei fatto un'idea di quello che può essere il futuro degli stabilimenti in Italia, visto, insomma, che si parla, dopo la chiusura di Termini Imerese, di un ulteriore surplus, insomma, di uno stabilimento in Italia?
Sì, Dario, io ho un'idea, me la sono fatta, insomma, ce la siamo fatta ormai da tempo. La questione è una soltanto, a mio avviso. Lui, avendo perso la partita della concorrenza con le altre case costruttrici, così come, diciamo, storicamente era con Volkswagen, con Peugeot, lui si appresta a fare un contenimento della spesa. E questo contenimento della spesa su un prodotto diciamo più basso dal punto di vista del mercato e del valore, lo puoi fare meglio soltanto andando in altri paesi, cioè, come dire, noi non concorriamo più con i paesi industrializzati, ma abbiamo aperto ai paesi in via di sviluppo, quindi i mercati dell'est, vedi le fabbriche appunto in Polonia, la fabbrica in Croazia, no? Questa roba qui, quindi lui ha la necessità, per contenere i costi, di appunto esternalizzare e portare via anche dall'Italia questo pezzo di industria che ancora qui è rimasto, ma che da, appunto, come dicevi tu, già da anni si vedeva essere in declino. Poi c'è la faccenda invece, l'esperienza americana, in cui due colossi disperati si mettono insieme e fanno sinergia con l'aiuto di un governo almeno attento a dare risorse, ma che possano dare un ritorno e avere una finalità dal punto di vista occupazionale e industriale. E lì quella partita è riuscita, ma non sarebbe riuscita se l'America non si fosse trovata nella condizione in cui stava. Da quest'altro versante invece c'è la necessità di contenere sempre di più il costo del lavoro, quindi il costo del prodotto, e quindi è necessario andare nei paesi dove si paga poco. Tutto questo non può avvenire dalla sera alla mattina, e sta avvenendo con la modalità che conosciamo e che stiamo conoscendo. Un esempio fin troppo chiaro è Pomigliano, in cui tu annunci di fare una nuova vettura, ma nel frattempo intensifichi i ritmi dei lavoratori, peggiori la condizione, contestualmente comunque a una perdita di quota di mercato, alla fine viene fuori che non servono più i 5.000 lavoratori, ma che ne bastano 2.500 per fare i numeri. Dopodiché mezza fabbrica è già andata, e poi ci parlerà ancora di accorpamenti da una fabbrica all'altra. Adesso ci verrà a dire che uno in più, ma per la verità, se stessimo ai numeri, oggi ne sarebbero 4 in più, 3 in più, perché solo Melfi, faccio notare che solo Melfi ha una capacità produttiva di quasi 400.000 vetture l'anno, e questo è il lento far morire appunto quest'ultimo pezzo di industria nel nostro paese, con il silenzio assordante di tutti coloro i quali invece dovrebbero intervenire per invertire questa tendenza, che invece ancora non si fa, in buona sostanza.
Io leggevo riguardo ai finanziamenti, no, del governo in tutti questi anni, insomma, alla Fiat, no? Insomma, sono stati dati circa 7,6 miliardi di euro e la Fiat ne ha investito 6. No, questi sono dati non dei, insomma, dei giornali comunisti, ma della
città. Dario, chiedo scusa, non riesco più a sentire la domanda, non riesco più a sentirti.
Mi senti?
Un po' troppo metallica.
Non so, il
io
cellulare...
Sono fermo.
Ok.
Riprova.
Mi senti adesso?
Va un po' meglio.
Ok, no, e cioè, i dati della CGA di Mestre, insomma, dicono che la Fiat ha avuto in tutti questi anni circa 7,6 miliardi di euro e ne ha investiti 6, no? Insomma, quindi anche meno di quanti ne sono stati dati. Insomma, è chiaro che la politica di un governo in questo caso è responsabile, insomma, di quello che succede, non solo perché manca un piano industriale in Italia, ma appunto perché si continuano a regalare soldi alla Fiat senza che questo appunto porti indietro qualcosa ai lavoratori. Insomma, anche qui possiamo portare in causa, questo era un esempio, quello dei soldi, ma insomma possiamo portare in causa anche il governo, insomma, attuale, anche questo, che dopo 5 ore, insomma, di seduta non è riuscito a risolvere niente, se non a ribadire quello che la Fiat aveva già detto prima, insomma, nei giorni scorsi.
Guarda Dario, qui voglio far notare due cose. Allora, una è sugli investimenti che la Fiat fa e sulla vigilanza che ci dovrebbe essere addirittura o almeno quando questi sono contributi statali. Cioè, voglio far notare che già sul progetto Fabbrica Italia, che nessuno ha mai visto nulla, che nessuno ha mai potuto vedere una carta, una slide, un progetto industriale, come dire, una qualsiasi cosa che dimostrasse che qui facciamo questo, in quell'altro stabilimento faremo quell'altro, tutti i sindacati, eccezione fatta per la FIOM, si sono detti favorevoli su che cosa? Io faccio il delegato di fabbrica da 10 anni, faccio l'esempio del 2004, quando la Fiat qui a Melfi ricevette 600 milioni di contributo per un nuovo investimento, bene, contestualmente all'erogazione di quel contributo, io, misero delegato di fabbrica, potevo vedere a che cosa sarebbero stati serviti quei soldi, mi dicevano i macchinari che venivano sostituiti e addirittura io dall'interno della fabbrica potevo andare a vedere che i lavori avanzassero, che i lavori andavano avanti. Qui si è detto di sì su una roba che nessuno ha mai visto nulla. È chiaro che alla lunga, con il passare del tempo e degli anni, con atteggiamenti e comportamenti di questo tipo, si perde proprio l'orientamento e il bandolo della matassa, cioè ognuno fa quel che vuole, ognuno fa quel che gli piace. Allora, sulla faccenda per esempio dei soldi appunto dati così, è evidente che se non si interviene a vigilare, a controllare, non avremo mai nessun tipo di ritorno. Sulla questione invece del governo, beh, io lavoro in Fiat da 17 anni, devo dire, non mi è mai sembrato che la Fiat avesse grande interesse per ciò che dicevano i governi, men che mai mi è sembrato, dopo l'incontro dell'altro giorno, abbia interesse a capire che cosa pensa questo governo, che peraltro non è legittimato dal popolo, non ha nessun potere contrattuale sul piano sociale, e quindi Fiat lo ha trattato come appunto riteneva meglio, cioè 5 ore di discussione senza far vedere una carta, senza prendere nessun impegno preciso, con una pacca sulla spalla. Io sentivo ieri sera il ministro Passera alla trasmissione Che Tempo Che Fa di Fazio, che rivolgendosi all'amministratore delegato della Fiat gli dava del tu, chiamandolo Sergio, e diceva che lo aveva rassicurato che Pomigliano è, secondo il suo amico Sergio, la fabbrica più produttiva del paese, dimenticando però, come ministro, che in quella fabbrica c'è ancora mezza fabbrica che sta a casa, che è in cassa integrazione e che non sta lavorando. Allora io mi chiedo come si fa, però francamente, se devo dirla tutta, non mi ha meravigliato nulla di tutto questo, perché per l'appunto non ha mai valso il parere del governo, non è mai valso per la Fiat, men che mai poteva valere questo di Monti, che mi pare tra l'altro essere un governo appunto non legittimato del popolo e tra l'altro a scadenza, mi pare anche di mandato, mi sembra di capire.
Senti, un'ultima domanda su un altro fattore tecnico, insomma, quello che è la motivazione che Marchionne porta a suo favore, no? Il fatto che il mercato è in recessione, c'è cioè la crisi, la vendita di auto si contrae, eccetera. Insomma, io leggevo insomma dei dati anche dal Sole 24 Ore, insomma, non certo noi, insomma, è vero, il mercato è sceso, però non si capisce perché. Se scende, naturalmente scende per tutti, però è anche vero che la Fiat non scende proporzionalmente al valore di mercato in perdita, ma scende ulteriormente ancora sotto, insomma, mentre le produttrici di vetture ad alta tecnologia, che sono quelle che si vendono in Europa, continuano a fare quantomeno dei profitti minimi, però insomma vanno avanti, come a Volkswagen, la Renault sembra in parte riprendersi, in parte no, perché ha fatto licenziamenti, ma la BMW per esempio, la Mercedes, anche perché il settore di auto ad alta tecnologia appunto e di lusso, insomma, è in crescita. Quello là significa fare investimenti sullo sviluppo di auto, questo mi fa capire come la Fiat stia perdendo ulteriormente mercato, anche perché preferisce appunto non investire più in questo mercato qui e andare appunto in altri mercati dove non serve fare ricerca, perché insomma anche i modelli come la Punto o la nuova Panda ancora possono andare bene.
Ma guarda, anche qui Dario, da questo modo di fare di Fiat si intuisce l'interesse verso l'industria dell'auto ancora in questo paese. Intanto va detto che in America stanno sviluppando la 500 elettrica e la fa lì, non la fa qui. A noi ci viene a raccontare che gli servono incentivi per sdoganare e trasportare materiali all'estero, mentre io da delegato facevo le trattative e ad ogni tavolo ci facevano pesare che Termini Imerese era troppo lontano dal nord Italia, per cui le vetture avevano un costo maggiore, addirittura ce lo dicevano qui a Melfi, che siamo troppo a sud rispetto a dove c'è la gran parte della vendita delle vetture. Adesso tutti quanti inseguono quest'idea che si possano montare qui le macchine e venderle in America, altra grande bufala. Sulla questione del mercato invece c'è una questione, è vero sì che c'è una contrazione del mercato e non solo quello dell'auto, abbiamo la contrazione del mercato del settore alimentare, per cui di che meravigliarsi, ma dentro ai numeri, anziché guardare soltanto l'aspetto che interessa loro, andiamo a vedere che seppur c'è un calo delle vendite, comunque in Italia ancora oggi vengono vendute 1.400.000 vetture, a fronte di una capacità produttiva di Fiat enorme che però non riesce a sfruttare, cioè non vende Fiat, e quindi se c'è una contrazione di mercato, ma il suo numero di perdita, la sua percentuale di perdita è enorme rispetto agli altri. La questione sta negli investimenti. L'altro giorno fecero vedere al TG3 nazionale un parallelo tra lo stabilimento di Wolfsburg, della Volkswagen in Germania, e la produttività, visto che adesso l'altro tema è la produttività, dello stabilimento di Mirafiori a Torino. Bene, la percentuale di produttività di un addetto in Germania stava a 40 vetture pro capite annua, quelle di Mirafiori stava a 30. Io vi voglio dare una notizia, a Melfi la produttività pro capite per ogni lavoratore è arrivato fino a 72 vetture. Poi questa roba non le fanno vedere in giro, questa roba poi non si vede. Ad ogni modo, quello che voglio tentare di dire è che c'è una contrazione del mercato, ma la stragrande maggioranza di ciò che perde Fiat è dovuta alla mancata innovazione del prodotto. Cioè, la questione è che la famiglia Agnelli non ci sta mettendo più un euro in questo settore, e quindi, e siccome questo ormai avviene da un decennio, quello che stiamo pagando è esattamente il risultato di un atteggiamento di questo tipo per un decennio. Perché quando Volkswagen investe circa 7 miliardi per innovazione e ricerca sui nuovi prodotti, mentre Fiat lo fa per 1,6 miliardi, beh, la dice lunga. Dopodiché, che cosa vorrebbe il buon amministratore delegato? Che qui per appartenenza e per il bene del paese tutti comprano Fiat anche quando non gli piace o anche quando non la ritengono? Bene, dovrebbe sapere che l'acquisto della vettura è uno degli acquisti, se non il più importante, il secondo più importante per ogni cittadino, e quindi hanno tutto il diritto ad acquistare un prodotto che a quel valore possa valere realmente quanto pagano. La verità è che anche oggi, nessuno lo dice, noi stiamo facendo cassa integrazione, e mentre facciamo cassa integrazione e lavoriamo 2 giorni a settimana, ogni giorno stabiliamo un nuovo record produttivo. Vi do solo un numero: 2 anni fa il massimo della produzione che faceva lo stabilimento di Melfi giornaliera era di 1300 vetture, l'altro giorno hanno brindato a una produzione di 1670 vetture giornaliere. Questo è quello che sta accadendo. Altre case costruttrici in una fase di contrazione si impegnano nella ricerca, si impegnano nella cura del prodotto, anziché fare grandi numeri che vengono stoccati poi nei parcheggi.
Senti, una parte insomma di domanda è anche data naturalmente al lato, diciamo, soggettivo della soggettività operaia, insomma, oggi insomma, edendo tutto questo, la domanda è anche secca e banale, però insomma magari possiamo fare una discussione minima su questo. Insomma, a fronte di tutto questo, come mai i lavoratori insomma sembrano essere immobili e soffocati da tutto questo?
Guarda Dario, io ti posso, su questo ti rispondo per quanto riguarda Melfi. Allora, i lavoratori vedono la condizione in cui versa il paese. Una classe dirigente politica che più brutta di così non poteva essere, la vediamo descritta sui giornali, tutti arruffoni e intenti a fare soltanto i fatti loro. Non c'è nessun idea di rappresentanza. Avevano un pezzo di sindacato che era quello della FIOM, è stato messo al bando, noi in fabbrica non possiamo più nemmeno andare da un lavoratore, non abbiamo nessuna agibilità sindacale, anzi devo dire all'interno, se qualche lavoratore si permette ancora di parlare con qualche delegato della FIOM viene subito richiamato, questa è la condizione in cui versiamo. Quindi i lavoratori a mio avviso non reagiscono in questa fase perché non sanno nemmeno a chi santo votarsi, non sanno nemmeno a chi santo votarsi. Non so quanto durerà, secondo me non dura in eterno, non dura in eterno questa situazione, però questa è la ragione. Io non mi sento di assolverli né di colpevolizzarli. Certo è che prima acquisiscono la consapevolezza che senza una loro partecipazione diretta non avranno delegati a rappresentarli, e meglio sarà per tutto il paese.
Senti, che ruolo hanno ancora, cioè qual è la condizione dei sindacati come la CISL e la UIL che hanno firmato i contratti e oggi invece insomma sono stati messi all'angolo e presi in giro dallo stesso Marchionne, insomma, in fabbrica?
Allora Dario, su questo ti do ovviamente, qualcuno che ci ascolta potrebbe sorridere, io sono abituato a dire quello che mi capita, quello che è vero, non faccio altro che appunto, non ho intenzione di gigadire le cose. Allora, dentro la fabbrica i delegati di quelle organizzazioni addirittura non girano manco più tra i lavoratori perché vengono contestati, non vengono chiamati dai lavoratori. La notizia che ti volevo dare è che addirittura delegati di quelle organizzazioni, alcuni ovviamente, non tutti, a me personalmente hanno riferito di non vedere l'ora che la FIOM possa ritornare in fabbrica, perché in questo modo non si può fare sindacato. Questo è il quadro che c'è dentro alle fabbriche. Ecco perché ti dicevo, i lavoratori non sanno nemmeno a chi rivolgersi. non sanno nemmeno a chi rivolgersi. Alcuni sono stati chiamati, alcuni di questi delegati sono stati chiamati dai lavoratori su degli incrementi produttivi e gli hanno detto appunto i delegati di questa organizzazione che non si può più fare lo sciopero, che non possono fare lo sciopero. Quando lo dicevamo noi che c'erano le clausole di responsabilità che avrebbe ridotto e addirittura eliminato il diritto dello sciopero da parte dei lavoratori, loro dicevano che non era vero e adesso lo stanno raccontando loro ai lavoratori. Questa è la situazione all'interno delle fabbriche.
Senti, insomma, mi sembra di capire che si stia ricostituendo naturalmente in altre maniere le condizioni che hanno preceduto quando fu, insomma, ormai 7 anni fa i cosiddetti 21 giorni di Melfi, no? Insomma, sindacato complice, partecipe addirittura di quelle che erano le punizioni, insomma, i vari richiami interni alla fabbrica, eccetera, il fatto che il lavoratore non aveva appunto più nessun punto di riferimento. Insomma, si stanno un po' ricreando, in altra salsa naturalmente, un contesto in cui insomma la cenere cioè il fuoco cova sotto la cenere, secondo te?
Sì, secondo me le condizioni ci sono tutte, Dario. C'è però un aspetto che ovviamente rende diverso questo periodo da quello di allora, che il periodo di oggi i lavoratori lo vivono come uno stato di crisi e di situazione molto complessa e difficile in tutto il paese, se non addirittura mondiale, mentre quella dei 21 giorni parlava di una condizione, diciamo, prevalentemente di quella fabbrica, e capitavano quindi in un periodo lì quasi di surplus di produzione, qui adesso invece stiamo lavorando 2 giorni a settimana, da qui questo, diciamo, clima di incertezza in più. È però pur vero che dall'altro versante si sta continuando a buttare benzina sul fuoco, perché voglio ricordare ai radioascoltatori che mentre stiamo discutendo di questo c'è una trattativa in corso tra Federmeccanica, CISL e UIL, FIM e UIL e WILM per gli addetti, che appunto estendono a tutto il comparto metalmeccanico le stesse regole che ha preteso Marchionne nel gruppo Fiat, e loro sono ancora lì, non si ravvedono degli errori commessi, sono ancora lì a sottoscriverli quegli accordi.
Va bene Dino, insomma, un'ultima domanda sulle prospettive. Insomma, c'è qualcosa, si muove qualcosa, ci saranno delle cose, ci stanno piccole proteste, ci stanno delle piccole vertenze, insomma, su cui fare leva?
Guarda Dario, c'è tutto un fermento, ovviamente le situazioni però, diciamo, precipiteranno quando per l'appunto arrivano le ultime comunicazioni. Per esempio oggi alla Regione Basilicata c'è il presidio dei lavoratori della Comertgs, un'azienda dell'indotto di Melfi, che su un organico di 106 unità ha fatto sapere di volerne licenziare 40. Io credo che, insomma, alla fine i lavoratori non resteranno a guardare, perché la consapevolezza fra loro si è fatta molto grande, tutti ti parlano con una certa conoscenza delle cose, si stanno rendendo conto di ciò che sta accadendo. Io sono convinto che il periodo di tranquillità, anche abbastanza strano fin qui vissuto dal nostro paese, io credo che stia per finire.
Va bene, grazie Dino, insomma, con questa notizia, insomma, con questo parere ottimista, insomma, noi naturalmente ti ringraziamo, insomma, per la tua corrispondenza, per il tuo contributo. Naturalmente ci risentiremo presto, come abbiamo sempre fatto, insomma, a scadenze lunghe o medie, rispetto, insomma, a quelle che sono le evoluzioni della Fiat. Insomma, sembra che al momento, insomma, dopo l'incontro con il governo, nulla all'orizzonte, però appunto all'interno delle fabbriche invece una consapevolezza, come dicevi tu, sembra, a mio parere, insomma, a mio modo di vedere, anche una condizione, insomma, che si comincia ad implementare, insomma, quindi speriamo, insomma, bene nella rottura di questa, insomma, cappa che avvolge, insomma, i maggiori stabilimenti produttivi della Fiat oggi in Italia. Noi ti ringraziamo, ciao Dino, e ci sentiamo la prossima volta.
Grazie e buon lavoro.
Ciao a te.
tutto il giorno, non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto non eviteranno il delitto perfetto, no!
Allora 12:40, andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, insomma una puntata di Corrispondenza Operè dedicata a riflessioni, insomma, sulla Fiat. Non sempre appunto andiamo ad intervistare vertenze in corso, ma vogliamo fare anche riflessioni, insomma, su quello che succede nel mondo del lavoro. In questo caso andiamo con Mimmo, lavoratore della Fiat di Pomigliano. Ciao Mimmo.
Ciao.
Allora, insomma, abbiamo già intervistato un lavoratore di Melfi. Insomma, a te farei le stesse domande, anche a ragion veduta del fatto che comunque Pomigliano è stata quella fabbrica, insomma, da cui è partito l'offensiva, diciamo, più grossa di Marchionne, con il referendum, insomma, con le promesse del famoso piano di Fabbrica Italia con i 20 miliardi mai dati. Oggi si vive di cassa integrazione, non tutti i lavoratori, anzi quasi la metà, non sono stati messi al lavoro alla Fiat di Pomigliano. Ecco, come vedono i lavoratori questa presa in giro, insomma, di Marchionne?
Meno male che noi l'avevamo detto ai lavoratori che quel piano era una farsa e che la Fiat ha usato gli stabilimenti italiani solo per finanziamenti pubblici, per arricchimenti personali. Noi sappiamo, Agnelli, quanti miliardi si è fregato dallo Stato e se l'è portato in Svizzera, però non vogliamo rientrare in queste cose. Noi qui a Pomigliano stiamo mettendo in campo una controffensiva contro questa vergogna e la presa in giro di Marchionne. Lo stiamo facendo e lo vogliamo fare unitariamente. Noi mercoledì scorso siamo scesi in piazza a Pomigliano bloccando le strade insieme alla FIOM, insieme allo SLAI. Ovviamente non vogliamo fermarci qui. Noi stiamo mettendo in campo un'iniziativa forte per lunedì prossimo. Addirittura vogliamo fare un ponte di solidarietà tra Pomigliano e Mirafiori. Poi ben vengono altri compagni degli altri stabilimenti, aspettiamo adesioni. Noi lunedì monteremo una tenda che forma come ponte di solidarietà, perché noi riteniamo che solo l'unità delle lotte della Fiat e non solo, guardate che a Napoli ci sono aziende come l'Astir, come i bacini di Napoli e Caserta, che non percepiscono lo stipendio da 6-7 mesi. E allora noi vogliamo raggruppare, noi come operai di Pomigliano, tutte queste forze, perché questa è comunque conseguenza del piano Marchionne, perché ha fatto da apripista alla schiavitù nelle fabbriche e nei posti di lavoro. E per questo noi invitiamo lunedì, facciamo appello a tutti a partecipare a Pomigliano, all'ingresso 2 dello stabilimento, faremo un'assemblea tra l'entrata e l'uscita, tra l'una e le tre, quindi noi ci stiamo muovendo, vogliamo costruire una contrapposizione a Marchionne, vogliamo costruire una contrapposizione alla farsa di questo governo Monti, banchieri e da nulla facenti. Questo è quanto ci servono le forze, perché siamo convinti che da Pomigliano e non solo può rinascere la ribellione e sconfiggere, diciamo, queste pretese di Marchionne e di questo stato borghese.
Senti, appunto, per fare capire, insomma, a radio ascoltatori qual è la condizione attuale, insomma, degli stabilimenti e dei lavoratori e soprattutto che lavorano dentro a questi stabilimenti, insomma, la settimana scorsa,
la 15 condizione giorni... quella è la condizione attuale degli stabilimenti Fiat, sotto gli occhi cassa integrazione senza fine per oltre la metà dei dipendenti e schiavitù sulle catene di montaggio per chi resta. Qui a Pomigliano, faccio un esempio, ogni lavoratore è saturato per tre, quindi fa il lavoro per tre. Questo non è più accettabile, con infortuni gravi sul lavoro. A Pomigliano vengono camuffati dall'azienda, vengono camuffati, non vengono dichiarati all'INPS. Questa è un'altra illegalità che stanno facendo negli stabilimenti Fiat, e questo è sotto gli occhi di tutto. Noi ci vogliamo ribellare a questo, ma la ribellione da sola non basta, bisogna esserci tutti.
Senti, come stanno prendendo i lavoratori a questa situazione qua di quelle che sono state le dichiarazioni di Marchionne, insomma, sulla fine di Fabbrica Italia, che era quella che aveva messo sul piatto per fare votare sì al referendum all'epoca, insomma?
No, i lavoratori l'hanno presa male, ovviamente si sentono truffati, si sentono presi in giro rispetto al piano. Qui a Pomigliano, dopo 7 mesi, la banda è fallita. Addirittura si parla di altre 2 settimane di cassa integrazione a novembre, quindi diciamo che la farsa è uscita a galla. E oggi bisogna convincere i lavoratori e fargli capire che è giunta l'ora di mettersi in moto. Certamente, dopo una campagna mediatica fatta di 2 anni, di un piano eccellente come quello di Marchionne, assunzione di tutti i lavoratori, ovviamente i lavoratori... una buona parte ci è caduta in questa trappola, parliamo della metà dei lavoratori, l'altra metà è quella che ha dato la risposta al referendum, che non ha votato contro il piano Marchionne, e mo bisogna mettere in moto un meccanismo di rivolta contro questa farsa. I lavoratori ci stanno pensando, hanno capito, glielo stiamo facendo capire, bisogna lavorarci ancora per farli mettere in moto e quindi ribellarsi contro questo piano.
Senti, come si può rispondere, insomma, a Marchionne e alle scuse che lui accampa, insomma, sul fatto che le fabbriche di altri paesi all'estero della Fiat producono più di tutte le fabbriche messe insieme della Fiat in Italia, insomma, per dirla così in sintesi anche banale?
Ma senti, questo è un rapporto di forza. Noi, giustamente Marchionne fa il suo ragionamento, va a fare l'auto in Serbia, dove i lavoratori percepiscono 300 euro al mese, lavorano 10 ore al giorno, non ci sono in certi stabilimenti sindacati, quindi lui fa il ragionamento padronale, ma comunque deve dar conto, perché non è possibile che la Fiat in questi anni ha percepito migliaia di miliardi di finanziamento pubblico dove vuole scappare e andare a fare le vetture. Noi non ci vogliamo mettere in contrapposizione con gli altri stabilimenti, anzi noi vogliamo far capire agli altri stabilimenti che è giunta l'ora di unirsi pure a noi, perché quella schiavitù che subiscono, e noi stiamo vedendo le ultime volte nelle fabbriche cinesi dove fanno i telefonini, alcune parti dei telefonini, addirittura lavoratori che si uccidono in fabbrica perché non riescono tenere quei ritmi di lavoro. Io penso che qua è giunta l'ora di mettere a nudo quello che c'è. Cioè che Marchionne, la Fiat, la famiglia Agnelli comunque hanno fatto un resoconto miliardario di finanziamenti pubblici ed oggi non possono andarci. Qua è un ragionamento di classe. La classe operaia si deve stare alla ricostruzione. In questi anni diciamo che è stata un pochino smantellata, bisogna rimettere in moto la classe operaia. Noi diciamo che c'è ancora, noi diciamo che c'è ancora, noi segnali che la classe operaia c'è, li stiamo dando. E per questo vogliamo ricordare a tutti i lavoratori che noi da lunedì, e questo non prendeterla sulla leggera, lunedì secondo me ci deve stare una risposta forte a Marchionne, ai cancelli di Pomigliano, perché noi dobbiamo far scattare la scintilla affinché venga fuori fino in fondo la verità sul piano.
Una classe operaia che, insomma, come diceva anche il lavoratore di Melfi prima, acquisisce, insomma, coscienza, ma più che altro anche conoscenza di quelle che sono le dinamiche interne alla Fiat, ma più in generale le dinamiche della crisi, della competizione, è più conoscente rispetto a queste dinamiche qua, però sembra essere anche più immobile, insomma. L'autolesionismo purtroppo lo abbiamo visto non solo in Cina ma anche qui in Italia, alla Carbon Sulcis, come da altre parti, insomma, si continua a salire ancora sui tetti, si continua a cercare
la medicità.
Sì,
mi senti? Sì, scusa,
dimmi.
Se ti interrompo, se il lavoratore sale sul tetto e si è scocciato pure di vedere, qua non è più possibile che in un'azienda, io parlo di Pomigliano, ci sono tre sigle sindacali di base. E ogni di queste sigle cerca di mettere il cappello sull'altra sigla. Noi questo non lo vogliamo più. Qua o ci uniamo tutti e diamo risposta ai lavoratori, ovviamente i lavoratori, dopo tutte queste stronzate che si sono fatte, preferiscono salire sui tetti. Ed hanno ragione di salire sui tetti, perché se mercoledì scorso a Piazza Primavera qualche RSU dello SLAI cerca di darmi addosso quando sto parlando e vogliono mettere la bandiera e il cappello sulle lotte, o si buttano contro la FIOM, ovviamente questi lavoratori lo percepiscono. Io penso che queste cose non devono succedere più, queste cose vanno condannate, noi li condanniamo perché noi siamo abituati in questi anni a camminare a testa alta e a viso scoperto. Scusa, io, scusate della polemica, ma è così, noi che viviamo in fabbrica certe cose le viviamo. Questo protagonismo della sigla sindacale, io sono il più bravo di tutti, deve finire. Perché stanno chiudendo in fabbrica, non è più l'ora di mettere il cappello su una protesta o la bandiera davanti alla telecamera e far sapere io sono questo, sono il più bravo. Non è così. Perché i lavoratori a volte salgono su tetti? Perché a volte non hanno fiducia nemmeno più delle sigle sindacali che ci sono in fabbrica. Si sentono persi. Perché risposte concrete in questi anni ce ne sono state poche.
Senti, a proposito di sindacati, insomma, naturalmente lì la CISL e la UIL sono sparite, almeno nella presenza interna alla fabbrica, almeno a Melfi è andata così, insomma. Il compagno prima diceva che RSU di CISL e UIL non girano neanche più per i reparti, perché appunto la vergogna è anche troppa per quello che è successo. Quindi io ti direi di fare un commento su quelli che sono la differenza che comunque esiste fra i sindacati ormai gialli come la CISL e UIL, invece qual è l'unità che si può, come dici tu, insomma, qual è il modo per cercare questa unità fra sigle che comunque hanno rappresentato diversità anche di prospettiva rispetto ai sindacati di base o la FIOM?
Senti, noi nell'assemblea di mercoledì abbiamo detto, noi riteniamo la FIOM, lo riteniamo, i numeri lo dicono, è la prima organizzazione sindacale in Italia. Quindi noi speriamo che la FIOM, cioè noi non guardiamo, noi vogliamo vincere, ma non ci interessa se, non ci interessa fare la guerra in questo momento alla FIOM, non ci interessa ricordare ai lavoratori quanti contratti di merda ha firmato la FIOM e quante vergogne ha fatto negli anni addietro. Ma ci interessa vincere, c'è questa contrapposizione tra la FIOM e la Fiat. Noi vogliamo sfruttare la FIOM per vincere contro Marchionne, per vincere contro questa vergogna di questo accordo truffa. Vogliamo riportare la legalità, la democrazia in fabbrica. Se la FIOM vuole stare insieme ai lavoratori, insieme a noi, ben venga. Noi siamo contenti, ve l'abbiamo detto, proponete e noi ci saremo, proponete e noi ci saremo, questo è quello che vogliamo. Noi non ci interessa mo la bandiera o ripetere quello che la FIOM ha fatto in questi anni, è sotto gli occhi di tutti. Oggi c'è questa contrapposizione, benissimo, usiamo la FIOM per vincere contro Marchionne, ma uniamoci alla FIOM arrivato a questo punto.
Senti,
cioè, questo è quello che pensiamo noi da Pomigliano.
C'è all'interno della FIOM però un cambio di passo, almeno una stanchezza, se le vogliamo definire così, o comunque anche un cambio di passo politico rispetto a qualche mese o anno fa? Insomma, la dirigenza della FIOM sembra cominciare a perdere colpi, o quantomeno non tenere più il punto rispetto a quello che faceva gli anni passati, mentre la base della FIOM sembra essere più combattiva, insomma, almeno in parte di prima.
No, noi la cosa che possiamo dire è che noi abbiamo dato in questi giorni che la FIOM di fatto le lotte non le sa fare. La FIOM non ha mai fatto le lotte in questi anni, è stato un sindacato concertativo, ha firmato accordi contro i padroni, e si è seduto insieme alla Fiat, anche insieme a Marchionne. Noi non dimentichiamo mai quando la FIOM venne Marchionne a Pomigliano, disse che quello era un buon piano. Ciò non vuol dire che oggi è cambiata quella posizione, anche se la base, anche grazie a dei compagni che nella FIOM hanno capito che non c'era più niente da fare e che bisogna lottare contro questo piano, quindi che mo vengono a nudo tutte le serie di problematiche di dirigenza, sono problemi loro. Noi sappiamo solo che in questo momento, in questi giorni, ci troviamo in piazza insieme alla base della FIOM per portare avanti una battaglia che ci deve unire, non disunire rispetto al contesto, capito?
Certo. Senti, invece, riguardo all'agibilità, insomma, dei compagni all'interno della fabbrica, come qual è lo stato? Insomma, ci stanno ancora i reparti confino, quello di Nola, per esempio, insomma.
Il reparto confino c'è sempre, ma queste sono saltati tutti i canoni, nel senso che oggi, al di là dei reparto confine, al di là dei 3.000 cassi integrati, al di là dei 2.000 che stanno lavorando sulla panna, qua parliamo di chiusura dell'intera fabbrica, qua non è più il reparto confine, qua bisogna unire tutte le forze affinché viene messo a nudo quello che è stato la farsa del piano Marchionne. Cioè noi non vogliamo morire né di cassa integrazione né di chiusura della fabbrica, perché gliela faremo vedere brutta a questa, capito? No. E questo è compito nostro, fare delle iniziative, dare dei volantini, scendere in piazza. Ovviamente l'appello che noi facciamo come lavoratori della Fiat, che Marchionne non può e non deve essere solo un problema dei lavoratori della Fiat. Marchionne ha fatto da apripista a tutta una serie di violazioni dei diritti del lavoro, quindi Marchionne deve essere la battaglia di tutti, non solo del gruppo Fiat. Noi a Marchionne lo sconfiggiamo solo con l'unità delle classi, di tutti, dai disoccupati alle aziende in chiusura, alle aziende in crisi, dal gruppo Fiat, dall'Iribus. Cioè bisogna unire le forze per sconfiggere Marchionne, perché poi di fatto Marchionne è quello che è venuto a Roma a Palazzo Chigi qualche settimana fa
e se ne è uscito con un comunicato di 40 righe pensando che i lavoratori gli facevano un applauso. Non è stato così.
Senti,
e qua ci stanno svegliando, io penso che è giunta l'ora. Non è sbagliato dare la palla solo in il piano Marchionne solo ai lavoratori della Fiat, è sbagliato, lo diciamo con forza, bisogna unire tutte le classi perché Marchionne ha fatto da apripista alla schiavitù nei luoghi di lavoro di tutta Italia e non solo, addirittura è arrivato in Africa il piano Marchionne.
Senti, noi siamo arrivati in chiusura, insomma, un'ultima domanda, cioè, o perlomeno ripetere e ricordare quali saranno le prossime iniziative e quali sono le prospettive che come
lavoratori vi state dando. Allora, le a chi ci ascolta, chi fa parte del gruppo Fiat, ai centri sociali, a tutto, noi mercoledì, come operai della Fiat di Pomigliano, faremo questo ponte di solidarietà, arriveranno dei compagni da Mirafiori, che non è poco. Siamo, mercoledì c'è una riunione con i centri sociali di Napoli, con i disoccupati, già l'abbiamo fatto e con alcuni studenti. Noi vogliamo che l'8, tra il cavallo turno, diciamo tra mezzogiorno e le 3, ci siano altre sigle, diciamo, altri movimenti che parteciperanno a questa iniziativa. Verranno compagni come Oreste Scalzone, ci saranno precari della scuola, ci hanno dato adesioni, un collettivo di precari che è nato poco tempo fa a Napoli, cioè noi vogliamo la partecipazione di tutti i movimenti a questa cosa. Ripetiamo, sbagliato a chi sottovaluta Marchionne, sbagliato a chi pensa che il piano Marchionne riguarda solo gli operai della Fiat. Quindi noi facciamo appello all'8 di ottobre, lunedì prossimo, a partecipare a questa iniziativa di Pomigliano. Ci teniamo che partecipano parecchi perché non vogliamo l'isolamento solo del gruppo Fiat.
Ok, va bene Mimmo, noi ti ringraziamo insomma per la tua corrispondenza, ci risentiremo allora per aggiornamenti durante questa settimana per capire pure come va l'iniziativa che state preparando. Noi intanto ti salutiamo e ci sentiamo presto.
Va bene, ok.
Ciao Mimmo.
Ciao.
Allora, sono le ore 13, fra qualche minuto il radiogiornale di Radio Onda Rossa, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ciao a tutti.